Sì.
Allora, oggi parliamo del splicing. Come ci ha detto l'altra volta, il splicing consiste nella eliminazione dei introni, no? Che si trovano ancora nel trascritto primario, ok? Alla fine rimane dopo un trascritto maturo che consiste esclusivamente di esoni, che sono qua indicati in verde, e poi a un regional 5' o 3', che si chiamano tutte e due untranslated regions, UTRs, che contengono informazioni importanti per l'iniziazione della traduzione, ma anche per controllare il metabolismo della RNA stesso, la stabilità, l'esporto, eccetera, no? Ok?
Io non dico più niente. Questo non va. Dai. Ok.
Ecco. Sì, il splicing è regolato anche sul livello della RNA polimerase, no? Vi ricordate? Per iniziare il splicing ci serve la fosforilazione sul serina 2 della carboxyterminal domain della RNA polimerase 2, ok? Adesso entriamo nel splicing, ok? E praticamente abbiamo l'ultima, ci siamo fermati con queste figure che indica praticamente che durante l'evoluzione, no? Quando gli organismi diventano sempre più complessi e complicate, si aumenta il numero dei introni che si trovano all'interno di un gene, ok? E se si revise, no? Un lievito semplice, no? Ha più o meno 0,1 o 0,2 introni per gene, significa su 1000 geni 2 hanno un introne, ok? Invece quando guardiamo il numero di evoluzione e arriviamo fino a Homo sapiens, no? Noi abbiamo praticamente più di 7 introni per gene in media, ok? Qua questa è una tabella molto carina perché vi mostra un elenco, no? Di cromosomi, no? Cromosomi umani, parte dal cromosomo 1 fino a 22, dopo i sex chromosomes, X e Y, e mostra anche il numero di esoni per ogni cromosoma, per esempio il cromosoma 1 ha 23.000 esoni, il numero di coding determining sequences, ok, coding determining sequences, vediamo anche la slide successiva, sono praticamente i geni, ok, significa che sul cromosoma 1 abbiamo 2600 geni, e qua vediamo anche la media del numero di esoni 8, 9, 6, 7, ok? E dopo vediamo anche la percentuale, no, della copertura dei cromosomi, no? Come vediamo, se guardiamo un cromosoma, interessantemente solo 1,7% della sequenza sono coperti da esoni, invece quasi 50% dei introni. Okay? Significa anche così, vediamo benissimo che un gene consiste a molto più sequenze introniche rispetto di sequenze esoniche. Okay? Vuol anche dire introni di un gene sono molto molto più lungo rispetto di un esone. Okay? Le sequenze che rimangono, intergenic sequences, sono praticamente le sequenze che si trovano tra vari geni. Okay. Anche lì abbiamo una percentuale di quasi 60%, okay? Significa che con questa tabella vediamo che su tutti i cromosomi, no, gli esoni, no, sono relativamente corti, invece introni molto molto lunghe. Adesso quando tagliamo introni, no, da un trascritto primario, dove praticamente l'acciaio deve essere molto attento, no? Deve funzionare molto preciso, perché come sapete i messenger arrays contengono anche i codoni che dopo, durante la traduzione, vengono praticamente tradotte per produrre una proteina, ok? Qua vediamo già indicato questi codoni come triplette, nucleotide. Vediamo qua il start codon con la sequenza tipica di AUG e dopo abbiamo a valle, no, questa serie di triplette, ok? Questo è già il trascritto maturo, ok? Adesso andiamo un passo indietro e vediamo, ci immaginiamo quando l'introne è ancora presente all'interno del RNA precursore. E come vediamo qua, è possibile che un introne è inserito proprio tra due codoni, ok? Tra due triplette. Questo è benissimo, ok? Io elimino l'introne, ok? E l'ultimo codone dell'esone 1 viene legato al primo codone dell'esone 2, ok? Questa situazione troviamo in più o meno 50% dei messenger RNAs, ok? Però chiaramente è anche possibile che un introne si trova proprio a valle del primo nucleotide o dal secondo nucleotide di un codone, ok? Significa quando c'è il splicing e viene eliminato l'introne 2, deve essere fatto in un modo che praticamente l'ultimo nucleotide, no, del esone 1 viene legato al primo nucleotide del esone successivo per dopo creare di nuovo un codone funzionante, ok? E la stessa cosa vediamo qua, no? Se praticamente io ho localizzato dopo il secondo nucleotide di un codone, l'introne viene inserito per l'esone successivo attaccato dopo il splicing sull'esone a monte, deve risultare un codone funzionante. Se io ho un errore nel splicing, per esempio, no? Io elimino anche questo nucleotido, no? Cosa succede? Io lego queste adenina al guanina e sono fuori out of frame. Significa che questo codone è distrutto e mi disturba tutto l'open reading, tutto questo sistema di lettura dei codoni. E questo mi produce una proteina dopo tronca che probabilmente viene anche subito degradato. Significa che il meccanismo del splicing deve essere molto preciso. Vediamo adesso ancora le percentuali di distribuzione di queste possibilità di posizionamento dei introni. Queste vediamo con una frequenza 50%, no? Che l'introne si trova proprio tra due codoni. Invece queste situazioni qua, questa situazione qua, dove praticamente l'introne si trova a fase 1 o fase 2, troviamo più o meno in 20 o 30% dei casi, ok? Significa che in realtà c'è anche una certa specie di selezione per questa situazione, perché è più sicuro, no? Allora, adesso abbiamo visto le cose principali del splicing, ok? Che praticamente devono essere eliminati gli introni, perché sappiamo che questo è anche utile, per così posso anche abbinare, no? Diverse esoni, ok? Esono 1 con esono 2, esono 3, o esono 1 dopo con esono 3. Per adesso dobbiamo capire come funziona il splicing. E adesso facciamo una... separiamo questo problema e dobbiamo praticamente capire dove vengono distinti gli esoni dagli introni e come vengono uniti in modo processivo e dopo anche alla fine in che ordine vengono abbinati questi esoni alla fine. Allora, il splicing è molto preciso, ok? Stanno eliminando RNA, che sequenza di RNA significa, no? La informazione per il splicing deve essere all'interno del molecolo di RNA, ok? E quando guardiamo le regioni dei messenger RNA dove un esone e a fianco ancora di un introne qua a monte e qua a valle. Vediamo, questo è Sone 1, introne 1 e Sone 2. Vediamo che ci sono certe consensus sequences, ok? E queste consensus sequences troviamo in tutti i messenger RNAs eucariotici. Okay? Significa, quando guardiamo queste introne qua, vediamo che l'introne parte con la sequenza guanina urocile, ok? E dopo c'è la possibilità di avere un A o un G, significa una purina, e dopo AGU, ok? Queste GU troviamo in tutti gli introni, ok? E anche sequenza a monte, che si trova praticamente alla estremità 5' del esone, è sempre un AG, ok? Significa anche questo, se guardiamo, potete prendere dal computer qualsiasi messenger RNA e troverete proprio alla exon intron boundary, su questa posizione si trova AGGU, ok? Questa regione dove praticamente si trovano queste sequenze importanti e dove viene, dove si trova, dove sono dove si trovano a monte l'esone 1 e a valle l'esone 1, si chiama sito del splicing 5', o lo possiamo anche chiamare splicing donor, ok? Ci ricordiamo questo nome, ok? Sito del splicing 5'. Poi a valle, ok, alla estremità 3' del introne, troviamo anche due nucleotidi che sono sempre conservati, troviamo in tutti gli introni. E questo è l'AG, che si trova, questa AG si trova nell'introne, a valle nell'esone sulle estremità 5' si trova sempre un G, ok? Significa, abbiamo sequenze che edificano proprio il sito del splicing 5' e il sito del splicing 3', ok? Queste sono sequenze chiave. Poi quello che è anche molto importante è avere un punto di ramificazione. Allora, dopo vediamo cosa significa questa cosa, punto di ramificazione. Questo punto di ramificazione è sempre un'adenina, ok? E interessantemente questa adenina, qua non si vede bene, si trova più vicino al sito del splicing 3' rispetto al sito del splicing 5', ok? Tra il punto di ramificazione e queste consensus sequence AG si trovano sempre una serie di piramidine, ok? Per questo motivo si chiama anche pyrimidine track, okay? Significa, è una serie di piramidine, significa uracile, ok? E citosina, la vediamo, CU, CU, UU, CU, CU, eccetera, ok? Vediamo, se guardate la sequenza potete veramente vedere questo arricchimento di piramidine vicino al sito del splicing 3', ok? Quando accade il splicing, ok, viene eliminato l'introne, ok, attraverso un meccanismo molecolare che studiamo dopo, e vengono praticamente legate le sequenze del sito del splicing 5' da destra, 5' e G con il guanina che si trova sulla posizione 1 del esone a valle, ok? E il resto viene eliminato, ok? Allora, ci ricordiamo i nomi: sito del splicing 5', o si chiama anche splice donor site o splice donor, ok? Questo è il sito del splicing 3' o splicing acceptor, ok? Anche importante punto di ramificazione, ricordatevi sempre, e anche il pyrimidine track, ok? Adesso guardiamo un attimo le consensus sequences, ok? Vediamo qua GU e AGU e qua AG, E come vedete GU è conservato al 100% e anche AG al 100%. Okay? L'AG nel esone 1 è anche altamente conservato, però non troviamo sempre. Okay? E praticamente a base del fatto che c'è sempre un GU, la 5' dell'introne e un AG sul 3' dell'introne, si parla anche della GU-AG rule. Okay? Adesso vediamo come funziona il splicing. Il splicing è un meccanismo molto preciso che coinvolge due reazioni di transesterificazione, okay? Transesterification 1 and 2, okay? Anche questo è importante. E per la prima transesterificazione, okay, è molto importante il punto di ramificazione, questa è adenina, okay? Questa adenina ha un 2' OH ancora libero, okay? E praticamente queste 2' OH che fa partire un attacco nucleofilico su questo fosfato che si trova proprio alla giunzione tra esone e introne e stabilisce un legame covalente tra il punto di ramificazione e queste guanine. E lo vediamo qua indicato, vediamo qua l'adenina, no? Il punto di ramificazione e il suo 3' OH è praticamente coinvolto nella formazione dell'impalcatura del zucchero fosfato del RNA. Invece adesso il 2' OH è adesso legato con il guanina a questa posizione, ok? Sul 5' del guanina che si trova qua, il primo nucleotide dell'introne. Questa è la prima reazione di transesterificazione. Significa che a questo momento abbiamo praticamente staccato l'introne dall'esone che si trova a monte, ok? Significa che in realtà abbiamo un momento dove praticamente questo esone è separato dal resto del precursor RNA. Okay. Per adesso, subito dopo la prima transesterificazione, viene catalizzato adesso un altro attacco nucleofilico che coinvolge il 3' OH dell'ultimo guanino dell'esone e questo attacca il fosfato che si trova proprio alla giunzione tra introne e esone. Okay. In questa maniera viene dopo legato l'esone 5' all'esone 3' e troviamo adesso due esone tagliato spliced, no? Che dopo questo può già essere un trascritto maturo pronto per la traduzione, per esempio. Un altro l'altro prodotto della reazione è questa struttura caratteristica, okay, che si chiama introne a cappio o lariat, in inglese lariat. Questo è praticamente un prodotto che viene dopo degradato e eliminato. Okay? E mi rimane solo il trascritto maturo dopo il splicing. Quello che è interessante è questa reazione qua non richiede energia, okay? Significa non serve ATP per questa reazione di transesterificazione, energy neutral. Allora, questa reazione cosa abbiamo qua? Ok. Questa reazione, okay, funziona anche in vitro per certe introni, okay. Questo lo vediamo dopo che sono introni del self-splicing, però in vivo ci serve un complesso che ci aiuta di controllare l'efficienza e anche la specificità di questa reazione del splicing. Okay? Questo è un complesso enorme che si chiama spliceosome, okay, o spliceosoma in inglese. Il spliceosoma regola il splicing corretto dei trascritti precursori. Allora, cos'è il spliceosoma? Il spliceosoma è un complesso enorme che consiste da proteine RNA, che okay? Significa abbiamo qua un ruolo importante di RNA non codificante, cioè NC, NC significa non codificante, che formano un complesso con più o meno 150 proteine. Ok? Però quello che è importante, queste non-coding RNAs che abbiamo qua, che si chiamano anche small nuclear RNAs, ognuno di queste RNAs ha il suo binding partner del tipo proteina. Significa il complesso primario che consiste da U1SN RNA, per esempio, con una proteina. Ok? E il U2 SNRNA interagisce con un'altra proteina, e il U4 SNRNA con un'altra proteina, e la stessa vale anche per U5 U6 SNRNA. Significa abbiamo queste U1, U2, U3, U4, U6 SNRNPs. Ok? Significa small nuclear ribonuclear protein. Ok? Significa complesso tra RNA e proteina, e queste 6 SNRNPs creano dopo con altre proteine questo complesso enorme del spliceosoma. Ok? Qua vediamo praticamente indicato anche i componenti di questo spliceosoma. Abbiamo praticamente queste SNRNAs. Ok? Che interagiscono con proteine, ok? E queste proteine dopo interagiscono ancora con altre proteine che possono essere splicing factors, che aiutano il splicing, e altre proteine regolatrici. Però quello che è importante è che si crea un complesso enorme di RNA proteine, e all'interno del complesso sono molto importante o centrale per il splicing il U1, U2, U4, U5, U6 SNRNP. Ok? Allora vediamo, e queste SNRNPs, ok, sono adesso importanti per la precisione e per la catalisi del splicing. Ok? Vediamo adesso cosa fa per esempio il U1 SNRNP. Okay, il U1 SNRNP è una proteina che contiene la U1 SNRNA, e questa U1 SNRNA contiene una sequenza che, come vediamo qua, si appaia bene con il sito del splicing intronico 5'. Okay? Significa, la prima cosa che succede quando viene prodotto una RNA precursore è che il U1 SNRNP all'interno del spliceosome lega queste sequenze sul 5' dell'introne. C'è proprio un appaiamento tra RNA e RNA. Ok? Poi un altro step chiave è praticamente l'azione di una proteina che si chiama SBBP, che ha una specificità di legame al punto di ramificazione. Okay? Questi sono i primi due steps. Okay? U1 SNRNP fa l'appaiamento con introne, con queste splice site dell'introne. BBP lega con un punto di ramificazione. Ok? Adesso potremmo iniziare andare avanti così con splicing, no? Transesterification, però non è così. Adesso quello che è interessante è che c'è adesso un switch, c'è un rearrangement, okay, dove viene sostituito il U1 SNRNP dal U6 SNRNP. Okay? E questo U6 SNRNP contiene anche una SNRNA che contiene una sequenza che riesce anche a appaiarsi con una sequenza di 3 nucleotide del sito del splicing 5'. Okay? Significa che c'è un switch. Prima c'è U1 e dopo viene mandato via U1 e entra in gioco U6 SNRNP. Okay? Questo accade sul Sito l'Express in 5 primo all'interno dell'introne, ok? Cosa succede adesso sul punto di ramificazione? Anche lì c'è una, c'è dopo anche un rearrangement, ok? E questo rearrangement consiste nella sostituzione del legame di BBP al punto di ramificazione con il reclutamento del U2SNRNP. Questo U2SNRNP, no, contiene un pezzettino di RNA, no? U2SNRNA, che contiene una sequenza che riesce a legare o appaiarsi con le sequenze che si trovano in vicinanza del punto di ramificazione. Okay? Quello che è importante adesso, quando U2SNRNA fa questo legame, questo appaiamento non coinvolge il punto di ramificazione, questa adenina. Significa che questa adenina viene spinto fuori dall'introne, e questo cambiamento della posizione rende dopo utile il 2' OH per la prima reazione di transesterificazione. Ok? E questa prima reazione di transesterificazione vediamo in questa immagine. Ok? Per catalizzare questa transesterificazione dobbiamo chiaramente portare in vicinanza, no, il punto di ramificazione al primo nucleotidio dell'introne. Okay? E per fare questo ci serve un altro SNRNP, e questo è il U6SNRNP. Anche lì vediamo, come in altri casi, questo SNRNP contiene un RNA, la U6SNRNA, che porta una RNA con una sequenza che riesce dopo anche a appaiarsi, ok, dalla regione 5' dell'introne. Vediamo qua questi appaiamenti, però anche riesce a fare un appaiamento stabile, vediamo tanti appaiamenti, con l'RNA che si trova all'interno del U2SNRNP. Ok? Significa, in questa maniera è possibile stabilizzare una interazione tra il sito dell'Express in 5' e il punto di ramificazione nell'introne che è legato al U2SNRNA. Okay? Abbiamo questa posizione strana, posizionamento strano dell'adenina, e questa adesso crea la possibilità che il 2' H riesce dopo a fare questo attacco nucleofilico sul guanina, sulla posizione 1 dell'introne. Ok? Significa, abbiamo adesso la formazione dell'ariat, oh, ok, vediamo qua, l'esone 1 liberato, ok, la stessa situazione che vediamo qua, ok? L'esone 2 è ancora legato all'introne covalentemente, e vediamo qua il punto di ramificazione, no, dove praticamente il 2' H, no, si è legato al guanina sulla posizione 1 dell'introne. Okay? Vediamo qua in questa situazione, no, quando è accaduto questa prima transesterificazione, entra un gioco, o diventa importante un altro SNRNP, e questo è il U5SNRNP, che anche porta certe sequenze sulla componente di RNA che riesce a stabilizzare l'esone 1 in vicinanza dell'esone 2. Okay? E praticamente questo permette dopo l'attacco nucleofilico dal esone 1 al esone 2, che è ancora legato all'introne, e così dopo riesco a liberare il trascritto maturo, ma che contiene solo esone 2. Okay? Vi potete immaginare che questo meccanismo del splicing è strettamente, assolutamente dipendente dall'appaiamento tra i componenti di RNA all'interno del splice, insomma, con le sequenze consensus del splicing. se io per esempio introduco adesso una mutazione nella componente U1SNRNA, significa io cambio queste due uracile o queste CA, cosa cambiamo? Vediamo, cambiamo CA che fa l'apparamento con GU, lo cambia per un GG, significa non ho più l'apparamento e c'è un blocco del splicing. Significa che il splicing è assolutamente interrotto e non funziona più, perché neanche riesco a iniziare il primo step del splicing. Okay? Io posso introdurre queste mutazioni, per esempio, nell'RNA componente di RNA della U1SNRNP, okay? Però per esempio posso anche introdurre una mutazione sul sito del splicing 5', cambio queste G per un A, il splicing non funzionerà più. Okay? Significa l'appaiamento delle sequenze introniche e quelle delle SNRNAs sono assolutamente importanti per il splicing. Okay? Perché? Perché vengono individuati le sequenze chiave che sono proprio coinvolte in queste due reazioni di transesterificazione. Ok? Queste sono le proteine SNRPs chiave, ok? Però ricordate sempre, no? Queste spesso sono, non consiste solo di queste SNRPs, però ci sono altre proteine coinvolte che hanno anche un ruolo di rendere questo meccanismo più efficiente, ok? Però il meccanismo fondamentale di base, ok? Dipende da queste SNRPs. Adesso guardiamo tutto questo gioco di queste SNRPs in un modello, okay, un tipo modello dove vediamo sequenziale i vari step del splicing, e lì vediamo che praticamente la funzione del spliceosome, okay, viene suddivisa in varie fasi che si chiamano anche a base dei complessi che si formano, okay? Si inizia tutto con l'early complex, dopo abbiamo il complex A, complex B, complex C e dopo abbiamo finito il splicing. Ok, vediamo qua riconoscimento del splice site donor da parte del U1SNRNA con il suo proteine legato. Abbiamo la interazione del punto di ramificazione con la proteina BBP. Ok, in più abbiamo dopo legato a un altro fattore del splicing, U2AF65 o e anche U2AF35, okay? Che si legano a PPP, e questo è praticamente l'early complex, era praticamente questa reazione qua, riconoscimento del splice donor e punto di ramificazione. Nel step successivo abbiamo visto che viene reclutato adesso il U2SNRNP, ok? Vediamo qua, U2SNRNP viene reclutato e BBP ha fatto il suo, aiutata a entrare U2SNRNP e lascia il complesso, ok? Questo è il complesso A, dove praticamente i primi SNRNPs sono legati sul splice donor e sul punto di ramificazione. E adesso dobbiamo praticamente portare dentro nel gioco i complessi U6, U4 e U5. Significa adesso c'è questo step di rearrangement. Significa U1 va via, entra U6, ok? Se vediamo qua, entra, va via U1, entra U6, e poi abbiamo anche, cosa abbiamo? Viene anche reclutato il U4 e U2 e U5, ok? E questo si chiama dopo il complesso C, quando è stato fatto il rearrangement, e anche in questa fase vediamo già che il sito del splicing 5' è già portato in vicinanza al punto di ramificazione, che okay? Ricordatevi sempre, introni possono essere molto molto lunghi, possono avere centinaia di chilobasi, significa anche un ruolo del splesso, insomma, centrale, e portare in vicinanza i siti chiave per il splicing, ok? Dopo c'è complex C, rearrangement, innesca la catalisi, ok? Primo tras esterificazione, punto di ramificazione, si prende la estremità 5' dell'esone, e dopo abbiamo la reazione 2 della transesterificazione, ok? Sostenuto dal 5SNRMP che stabilizza tutta la struttura, e abbiamo praticamente alla fine il legame dall'esone a monte con quello che si trova a valle, ok? Allora, lì è importante ricordarsi queste complessi diverse, ok? E con che situazione del processo del splicing sono legate, ok? Allora, nostre cellule, ok, le cellule eucarotiche hanno due tipi di spliceosomi, ok? C'è il spliceosoma principale, no? Che è il major spliceosome, okay? E dopo abbiamo un minor spliceosome, ok? Questi due complessi sono molto simili, ok? Perché c'è sempre sulla base, no? La presenza di un RNA assieme con una proteina che formano queste SNRPs, ok? Però queste SNRP sono diverse tra il spliceosoma maggiore e il spliceosoma minore, ok? Significa le proteine all'interno di queste spliceosome sono simili, no? Tra di loro, però diverse. Però quello che è più interessante, il sito del splice set donor e splice set acceptor sites sono diverse, ok? Il spliceosoma maggiore utilizza sequenze CUAG all'interno degli introni, invece il spliceosoma minore preferisce di lavorare con sequenze AU e AC. Però anche lì abbiamo sempre anche un punto di ramificazione determinato da una adenina, okay? Significa anche il meccanismo del splicing è praticamente uguale, okay? Solo viene regolato da proteine SNRPs che sono diverse da quelle del spliceosoma maggiore, okay? E il spliceosoma minore si chiama minor spliceosome perché abbiamo molto molto meno introni di questo tipo rispetto di questo tipo, okay? All'interno del nostro genoma, no, pensiamo che abbiamo solo 800 geni che vengono regolato o spliceato dal spliceosoma minore. Tutti gli altri geni che vengono spliceati, che possono essere geni codificanti però anche non codificanti, vengono spliceati grazie alle attività del spliceosoma maggiore. Okay? Da quello che è interessante, all'interno di un gene possiamo anche trovare introni di questo tipo, però anche introni di questo tipo. Significa un introne può essere viene spliceato da spliceosoma maggiore, un altro introne viene spliceato dal spliceosoma minore. Okay? Significa geni possono avere tutti e due tipi di introni. Okay? E ogni introne viene regolato dal suo proprio spliceosoma. È anche facile da capire perché il spliceosoma maggiore non interessa niente queste sequenze qua, perché i suoi componenti di SNRMP non riescono a riconoscere queste sequenze consensus. E la stessa cosa vale anche per il spliceosoma minore. Allora, la grandissima parte dei introni, okay, viene regolato o spliceato grazie all'attività del spliceosoma minore o maggiore, okay? Soprattutto in vertebrati, lì praticamente tutti gli introni vengono spliceati dagli spliceosomi. però interessantemente in organismi più primitivi, per esempio in procarioti o anche in organelli di eucarioti, significa per esempio nelle mitocondrie, possiamo trovare geni che vengono splicati senza la presenza del spliceosomo. Significa che queste rappresentano in realtà RNA autocatalitiche che fanno un self-splicing, si tagliano da sole. Okay? Significa che questi introni rappresentano una specie di prototipo del splicing. Okay? Un splicing autocatalitico che non chiede l'aiuto di un complesso come quello del spliceosoma. Qua esistono due tipi di introni, self-splicing, il gruppo 2 e il gruppo 1. E quello che è interessante, il gruppo splicing, self-splicing introns del tipo gruppo 2 hanno la stessa reazione biochimica come il splicing che coinvolge il spliceosoma. Quindi il gruppo 2 self-splicing introns utilizzano un punto di ramificazione, no? Con un 2' H e un'adenina che attacca la giunzione a S1-1 dell'introne e successivamente ha una seconda transesterificazione dal 3' H dell'esone, no? Con il primo nucleotide dell'esone a valle. Significa che questo è autocatalitico, okay? No, in procarioti, alcuni procarioti o a mitocondri, anche in divito si trovano un numero piccolo di questi introni, però questo è il meccanismo che troviamo adesso in vertebrati e eucarioti più complessi. Significa lo stesso reazione biochimica di transesterificazione, però abbiamo il spliceosome che rende questo meccanismo molto più efficiente e preciso. Significa durante l'evoluzione si è creato questo complesso enorme, è molto complesso questo, no? Con l'obiettivo di rendere il splicing più veloce e più preciso. Okay? E l'altro tipo di self-splicing introns viene chiamato self-splicing introns gruppo 1. E questi introni adesso non hanno un punto di ramificazione intrinseco che si trova all'interno della sequenza dell'RNA, dell'introne. Questi introni utilizzano un cofactor. Okay? Questo è sempre un CTP, okay? che si inserisce in una cosiddetta tasca dell'introne. Significa che l'introne si piega in una maniera specifico per creare una struttura tridimensionale che permette che si inserisce e stabilisce un CTP, ok? E dopo viene utilizzato il 3' H del CTP per fare il primo attacco nucleofilico, ok? Il G che si trova qua viene dopo legato sulla posizione numero 1 dell'introne, ok? Poi in questa maniera si libera un 3' H, ok? Che fa dopo l'attacco nucleofilico sul esone che si trova a valle, ok? Significa anche questo è un meccanismo autocatalitico che non richiede proteine. Infatti queste introni, no? Queste splicing di questi introni si può anche visualizzare facilmente in vitro nel laboratorio, no? Significa tu produci un RNA, lo porti in concentrazione di sale giusta, no? Che permette un folding ideale dell'RNA, così assume la sua attività autocatalitica perché si crea questa struttura che ha queste potenzialità. E se avevi prima un molecolo così lungo, alla fine del processo del splicing avevi tre tipi di RNAs, due tipi di RNAs, il lariat e due esoni che sono stati uniti. era facilissimo da vedere. Era la mia prima esperienza del lavoratore, mi ricordo benissimo. Allora, il splicing autocatalitico funziona, però è molto meno efficiente, ok? E in realtà questo splicing autocatalitico funziona con introni che misurano tra 400 e 1000 nucleotidi. Se l'introne diventa troppo lungo, questo processo autocatalitico non funziona più, ok? Anche lì è facile da capire adesso che il spliceosome è molto importante, perché il spliceosome riesce praticamente a unire sequenze rilevanti di introni molto lunghe, ok? L'introne più lungo nel nostro genoma misura 1 milione di nucleotide, quasi, no? 800.000, ok? E lo stesso, i siti rilevanti del splicing vengono praticamente portati in vicinanza grazie al spliceosome. Una cosa deve anche inserire ancora sulla precisione del splicing, ok? E la precisione del splicing è anche determinata da queste rearrangements che troviamo, ok? Significa il splicing non solo viene iniziato grazie al legame del U1SNRP sul splice set donor, ok? Però serve un rearrangement, significa prima mi deve trovare in questa situazione che un fattore riconosce il sito del splicing, però non mi fido, ok? Però soprattutto queste sequenze qua possono anche variare, significa faccio un step numero 2 di controllo di qualità e lascio interagire la mia sequenza intronica con un altro SNRP, ok? Significa step di controllo numero 1 della precisione e questo dopo step 2, significa io controllo due volte prima di partire, di far partire la reazione della prima trasesterificazione, ok? Questo è controllo doppio, c'è sul sito del splicing 5 primo, però la stessa cosa vediamo qua sul punto di ramificazione, anche lì prima lega una proteina, il punto di ramificazione è già una buona partenza, però anche lì, no? Ok, può essere anche qua un A, ho trovato l'A giusto, ok, controlliamo e lasciamo interagire l'RNA del U2SNRP con la regione dove si trova il punto di ramificazione, ok? Significa su le sequenze chiave che fanno partire la prima trasesterificazione controllo due volte, ok? Dopo, quando questo controllo è andato ok e questo controllo è andato ok, adesso faccio iniziare la mia reazione biochimica, faccio il primo taglio, ok? Il primo taglio è quella è molto pericoloso, no? Perché lì praticamente io taglio il mio RNA. Significa che se non va bene, perdo tutte queste molecole. Ma la funzionalità di queste molecole è perso. Significa due steps di controllo, ok? Su due siti del splicing e soprattutto quelle che fanno la prima reazione di transesterificazione, ok? Significa che l'introne o il splice insomma ha deciso che adesso faccio splicing, faccio il primo taglio e dopo veloce facciamo il secondo, ok? E questo è praticamente un meccanismo che assicura la correttezza, no? Del splicing. Allora, il splicing, ok, può essere semplice, ok? Come vediamo qua, questo si chiama splicing in cis, ok? Dove praticamente i due il splicing donor e il splicing acceptor dello stesso introne vengono utilizzati per eliminare l'introne. Significa in questa maniera unisco esone 1 a esone 2. La stessa cosa posso fare anche con introne 2 e introne 3. Ok? Però ricordatevi, queste sequenze qua sul sito del splicing si trovano in su, in tutti i Pre-class Messenger Journeys. Significa mi dà anche la possibilità di fare, interagire per esempio un splice donor del introne 1 con il splice accept del introne 2, ok, o da un altro introne, ok? E queste possibilità esiste in due gusti, ok? Abbiamo il classic alternative splicing che vediamo soprattutto nelle cellule vertebrate, no? Dei vertebrati, ok? Qua vediamo quello che ho spiegato adesso. Qua praticamente c'è il legame dal esone 1 adesso al esone 3, ok? Significa in questa situazione del splicing adesso vengono utilizzato il splice donor del introne 1 e viene utilizzato il splice accept del introne 2. Significa che in questa situazione il punto di ramificazione del introne 2 in una maniera specifica, anche regolata, riesce a fare l'attacco nucleofilico sul primo nucleotido del introne 1, ok? E dopo il esone 1 tra il primo arco fa l'attacco nucleofilico al primo nucleotido del esone 3, ok? In questa maniera riesco a unire esone 1 a esone 3 e posso eliminare introne 1, introne 2, però anche l'esone 2 dal trascritto. Significa in questa maniera ho un trascritto esone 1, 3 e 4, e in questa situazione ho un trascritto maturo esone 1, 2, 3, 4. Se adesso parte la traduzione, io sto producendo due proteine diverse. Tutte proteine contengono le stesse aminoacidi codificato dall'esone 1 e dall'esone 3 e esone 4, però in questa situazione gli aminoacidi codificati dall'esone 2 mancano. Significa la proteina avrà una specificità, funzione biologica diversa. Significa in questa maniera un gene può adesso in questa situazione codificare per due proteine diverse, ok? Anche possibile per esempio che l'esone 1, no, viene unito direttamente all'esone 4, così questa situazione perde l'esone 2 e l'esone 3, ok? Significa queste splicing alternative, che è anche ben regolato, permette di produrre vari tipi di proteine dallo stesso gene, e ogni proteina può avere la sua funzione proprio specifica, ok? Queste vediamo spessissimo, veramente è quasi normale per il gene, per i geni vertebrati, ok? Abbiamo tantissimo alternative splicing. Un'altra cosa interessante è che c'è anche un'altra specie, però specie più semplice, i nematodi, come esempio Senorapitis elegans, e lì interessantemente è anche possibile di fare un trans splicing, ok? Vedete qua in alternative splicing io lavoro sul stesso molecolo di RNA, ok? Invece quando faccio trans splicing questi nematodi riescono a fare un splicing tra due precursor messenger RNAs diverse, ok? Significa che per esempio abbiamo una situazione dove il gene Y produce una precursor messenger RNA che fa il splicing, ok? Elimina l'introne 1 attraverso splicing in cis, ok? Però adesso c'è l'alternative splicing o trans splicing che permette il legame dal esone 2 del gene Y al esone 2 del gene X, ok? E dopo in realtà mi produco dopo una RNA ibrido che consiste di esone dal gene Y però anche esone dal gene X, ok? Anche lì vediamo che questa strategia aumenta in modo rilevante il numero di proteine diverse che possono essere prodotte, che per qua neanche sono più costretto a, a tradurre questo tipo di RNA, posso anche tradurre una fusione tra due messaggi RNAs, ok? Però non ci interessa chiaramente più questo meccanismo che si trova nei vertebrati, ok? Qua vediamo un esempio molto classico, che è uno dei primi geni che dove è stato trovato il splicing, era il troponina, la messenger RNA del gene troponina, ok? Che può essere splicato in due modi diversi, ok? Vediamo qua il trascritto primario prodotto dal gene della troponina, ok? Vediamo qua esone 1, introne 1, esone 2, introne 2, esone 3, introne 3, esone 4, introne 4. E adesso guardiamo cosa succede con splicing. E possiamo vedere che possiamo avere questo tipo di splicing dove praticamente viene fatto il splicing tra esone 3 e esone 5 e viene eliminato l'esone 4. Allora, scusa. E in questa situazione viene eliminato l'esone 3. E interessantemente, questo tipo di RNA maturo, che consiste esone 1, 2, 3 e 5, si trovano nelle cellule muscolari dove la troponina è importante per la contrazione dei muscoli. Okay? Queste proteine interagisce con la miosina e controlla anche in una maniera particolare la contrazione dei muscoli. Se io guardo adesso in altri tessuti, non trovo queste versioni della troponina, trovo questo altro tipo di variante del splicing. Okay? Lì in questi altri tessuti, che può essere fegato o qualsiasi altra cosa, no? La proteina chiede un'altra funzione della proteina. E questo viene determinato da questa versione alternativa del splicing. Okay? Allora, in vertebrati, okay, il splicing è assolutamente importante e questo viene indicato dalla frequenza. Okay? Il 90% dei nostri geni fanno un alternative splicing. Okay? Dico quasi tutti. Okay. Invece questa frequenza è molto più bassa nella drosofila, che ha una costruzione, no, fisiologica del metabolismo molto più semplice, no, rispetto dell'uomo, no? Anche lì vediamo meno complessità dell'organismo coincide con un numero di alternative splicing events minore, ok? E un altro numero interessante, no? Praticamente c'è sempre un gene tipo RECORD, okay, che è proprio pazzesco. Esiste un gene che può produrre 38.000 splicing variants, volendo. Okay? Lì praticamente abbiamo un splicing eccessivo, praticamente, no? Molto molto alto. No? Significa lì, è solo per indicare che l'alternative splicing è molto importante perché può creare una grande quantità di proteine diverse dallo stesso gene, e questo praticamente dà alla cellula più possibilità, no, di assumere funzione di fare differenziamento, di essere più specifico, no? Bon, adesso facciamo la pausina 5 minuti fino alle mezza, no? Ok, adesso vediamo la varia versione dell'alternative splicing. Okay. E guardiamo solo sull'abbinamento dei introni e dei esoni. Okay. Sempre come esempio partiamo da un gene che codifica tre esoni, abbiamo un trascritto primario e adesso ci sono vari modi che possono influire, possono fare alternative splicing in vari modi. Okay. La versione 1 è il splicing normale, ok? Elimino introne 1, elimino introne 2, ok? E io ho praticamente un trascritto maturo con 3 esoni, ok? Dopo c'è la possibilità di far saltare un esone, ok? questa si chiama, questa modalità per il splicing si chiama exon saltato, o in inglese exon skipping. Questo si vede spessissimo, ok? Dopo, interessantemente, è anche possibile che all'interno dell'introne si trovano anche siti del splicing criptici. Significa sono siti che possono partecipare all'evento del splicing, però sono meno efficienti, possono essere anche regolati da parte delle proteine. Significa qua, vediamo un evento splicing normale, okay, dove tutta la sequenza non codificante dell'introne viene eliminato, ok? Qua abbiamo praticamente un splicing da un dal splice acceptor e una splice alternativa che si trova all'interno dell'introne, ok? Significa alla fine io ho un trascritto maturo che contiene anche una sequenza potenzialmente intronica, ok? Questo può essere tradotto o può anche essere causare una terminazione della traduzione, ok? Tutto è possibile, ok? In alternativa c'è anche l'introne mantenuto, significa un step dell'alternative splicing, un evento alternative splicing anche regolato, che non a caso può anche causare il manutimento di un introne con una sequenza intronica, ok? Questa e questa sequenza è con grandissima probabilità non compatibile con la produzione di una proteina funzionante, ok? Quindi è più una via di eliminare un trascritto che io, per esempio, non voglio avere prodotto in un certo tipo di cellula, ok? E in alternativa vediamo anche dopo un meccanismo del splicing alternative mutually exclusive, ok? Dove ho praticamente esone alternativo, significa io produco una da un trascritto maturo una possibilità di messenger matura, questa tra 1 e 2 o 1 a 3. Questo può essere regolato anche grazie all'attività del splice minore o maggiore, lo vediamo più avanti. Okay? Significa abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 via di un splicing, no? Che coinvolge adesso di queste tre esoni: exon skipping, extended intron, intron retention e mutually exclusive exons, ok? Questo praticamente mi genera trascritti diversi che tutti hanno un alto potenziale di codificare una proteina, okay? Posso produrre proteine diverse. Un altro modo di produzione di altre proteine dallo stesso gene, proteine differenti dello stesso gene, anche, non dimenticare, può anche accadere grazie all'utilizzo di alternative promoters, ok? Significa se io ho praticamente un trascritto dal promotore 1, no? Questo praticamente contiene più esone, significa posso anche in questa maniera, con un splicing anche alternativo, creare diverse proteine. Se io ho un promotore 2 più a valle, chiaramente mi manca già da partenza un esone 1, ok? Può partire, no? Da un trascritto diverso, facendo altre metodologie di splicing alternative. Però praticamente questa in realtà parte già, no, con un diverso trascritto di precursore. Okay? Adesso vediamo adesso un esempio del splicing alternativo, dove vediamo benissimo che un gene può produrre due proteine diverse che possono avere anche funzioni completamente diverse. E l'esempio più famoso, probabilmente, e più semplice, è quello di un virus, della scimmia, che si chiama SV40. Okay? Questo virus, quando infetta cellule, può anche causare la trasformazione. Okay? Queste cellule diventano dopo cellule tumorali, che significa proliferano senza limite, e cambiano anche il loro aspetto, no, fisico, no? significa sono, è un virus che riesce a trasformare cellule primarie e praticamente per così interrompere la funzione centrale delle cellule primarie devono indurre cambiamenti drammatici. Da una parte deve essere cambiato il ciclo cellulare, come sapete un cellula primaria ha un ciclo cellulare lento, no? E a un certo punto si ferma anche. Invece il virus codifica una proteina che promuove la proliferazione, significa che queste proteine riprogramma il ciclo cellulare e il ciclo cellulare continua a correre, ok? Un'altra attività che viene introdotto dal virus all'interno della cellula è una protezione della apoptosi, che l'apoptosi è un meccanismo che cellule possono utilizzare per creare una specie di suicidio. Significa che se una cellula sta male, ha per esempio assunto troppo danno al DNA, cosa fa la cellula? La cellula inizia a frequentare la sua propria DNA e si uccide in questa maniera, no? Perché una cellula con tante mutazioni è un rischio potenziale, no? Questa cellula potrebbe immortalizzarsi, okay? E diventare una cellula tumorale. Per questo motivo, quando una cellula sta male e per esempio con troppo danno, comincia a digerire il proprio DNA, ok? E questi virus praticamente introducono una proteina che blocca questo meccanismo di apoptosi, ok? E il virus, lo sapete, ha un molecolo di DNA molto piccolo, corto, no? Perché il virus è piccolo, significa non ho semplicemente il spazio, no? Di mettere troppo DNA nel capsido, ok? Però per lo stesso produrre una varietà di proteine più grande, questo virus utilizza adesso il splicing alternativo, ok? E tenete conto che praticamente questo virus produce un RNA e utilizza il spliceosoma della cellula, no? Per fare il splicing alternativo. Significa anche lì praticamente il virus ha adatto il suo sistema, no? Il suo metabolismo a quello che si trova all'interno della cellula, utilizza i componenti cellulari, no? E praticamente queste, un gene di questi virus può essere splicato in due modi diversi e produce due proteine che hanno una funzione completamente diversa. La proteina più piccola che deriva da questo gene si chiama T-antigen o small T-antigen, che è scritto in il T minuscolo, in inglese si dice small T-antigen, antigen, perché è un antigen che può essere riconosciuto da un anticorpo, ok? Tutte le sequenze peptidiche che vengono riconosciute da un anticorpo possiamo chiamare anche antigen, ok? Questo è il motivo, è solo un modo sperimentale, no? Hanno prodotto un anticorpo, no? Anni fa, e questo anticorpo era specifico per questa proteina piccola, per questo motivo il proteina anche viene dopo chiamato small T antigen. Invece c'è anche una proteina più grande che viene codificata da questo gene, ok? E questo si chiama large T antigen, ok? T maiuscolo. E praticamente in questo gene, che consiste da due esoni, troviamo sequenze molto interessanti, no? Ok? Troviamo nella sua posizione giusta, dove deve essere, e le sequenze per splicing splice donor e le sequenze anche del splice acceptor. Però all'interno dell'introne vediamo due altre cose interessanti. Vediamo un codone di stop, ok, e vediamo anche una splice set critica o alternativa che viene chiamata 5' SST, ok? E come vi potete immaginare c'è la possibilità adesso di unire, no? Quella stretch 5' splice set con la 3' splice set, o questa 5' splice set con questa 3' splice set. In questa maniera riesco a produrre due trascritti mature diverse. Ok, ecco, andiamo qua. In questa situazione, cosa succede? Viene utilizzato queste 5 prom splice site e file splicing con questa 3 prom splice site. Significa, risulta un messenger RNA maturo adesso, che consiste che consiste nell'esone 1 e l'introne, il esone 2. Solo questo pezzettino piccolo qua è stato eliminato, che si trova qua. Adesso quando c'è traduzione, ok, traduzione parte in esone 1 e corre finché il ribosoma trova il codone di stop. Significa, si crea la proteina piccola che si chiama T-antigen o small T-antigen, ok? Il resto dell'RNA non viene utilizzato per la traduzione, ok? Allora, in alternativa c'è l'altra versione del splicing, no? Splicing alternativo, che è tradizionale, utilizza il 5 prom splice site, ok? E utilizza anche la 3 prom splice site classica e produce una RNA maturo che consiste da esone 1 e esone 2 e dopo la traduzione si crea il large T antigen. Significa che in questa maniera posso praticamente ottenere due proteine che dopo alla fine hanno anche due funzioni completamente diverse dallo stesso gene. Ok? Queste alternative splicing, no? non accade a caso, però vengono anche utilizzato regolatori del splicing endogenous, no? Che praticamente quel che vengono prodotto dalla cellula stessa. Quindi la cellula no? Produce componenti, proteine che riescono anche a controllare l'utilizzo di queste splice diverse, no? Un esempio famoso è queste delle proteine SF2 ASF, adesso che spesso sono coinvolte nel splicing alternativo, ok? E praticamente questa regola è l'utilizzo della 5 prime splice site, ok? Significa, vediamo come funziona, vedere qua, significa questa proteina, ok? Blocca l'utilizzo della 5 prime splice site, che significa che queste proteine possiamo trovare anche legato su questo sito del splicing, e per questo motivo il spliceosome della cellula ha solo la possibilità di utilizzare queste due splice sites per splicing. Ok, beh, questo è occupato, significa che il spliceosome non riesce a vedere queste splice site. In questa maniera viene promosso la produzione del small T antigen, che significa che l'alternative splicing è regolato. Allora, posso poi anche, cosa altro può, dopo torniamo a queste modi di regolare, no? Cosa altro può regolare il splicing? Ecco, il splicing alternativo può essere regolato dall'ingombro sterico che deriva da varie componenti del spliceosome. Ok? Siccome qua un gene, abbiamo praticamente 1, 2, 3 introni e possiamo osservare trascritti maturi di RNA diverse, no? Questo è tipo qua in alto, dove manca l'esone 3, e questo in basso, dove manca l'esone 2, per esempio. Okay? Vediamo adesso questa situazione qua. Per esempio qua abbiamo una... abbiamo adesso una situazione normale, ok? Esone 2, esone 1, introne 1, viene riconosciuto da U1 snRNA e U2 snRNA con le sue proteine legate, significa faccio splicing normale. Però se l'introne è corto, può anche accadere, per esempio, che il U1SNRP o il U2SNRP blocca in qualsiasi maniera l'accesso dell'altro sito del splicing. Significa che queste SNRP blocca il splice acceptor, significa che questo splice acceptor non può essere utilizzato, significa che splice donor comunica con il splice acceptor dell'introne a valle. Okay? E la stessa cosa può anche accadere nell'altra variazione, significa che lì il stonzo ingombro sterico o sterical hindrance può avere un'influenza, no, sull'utilizzo dei introni. Okay? Un'altra cosa che abbiamo visto anche, ho già accennato, che geni possono contenere introni con consenso sequences diverses, no? Diverse, che vengono riconosciuti per esempio dal splice so minore, okay, che ha il consenso sequence AUAC, o che possono essere riconosciuti dal major splice so, ok? GUAG. E poi abbiamo introni che possono essere anche miste, no? Esistono anche introni che, per esempio, come vediamo qua, hanno un splice ciclo primo che viene riconosciuto normalmente dal splice son maggiore, e un sito del splicing 3 primo, no? Riconosciuto dal splice son minore, okay? Però ogni splice son riesce solo utilizzare le sue caratteristiche target size. Significa che questi introni qua è possibile adesso è praticamente possibile che queste splice size 3' okay, viene riconosciuto dal minor splice sum, viene splicato su queste posizioni qua. Significa che splicing tra questo splice at 5' con questo splice at 3'. Significa che in questa maniera riesco anche a eliminare queste esoni qua in mezzo. Ok? In alternativa, queste splice site a monte di queste introne che viene riconosciuto dal major splice son può fare il splicing con queste 3' splice site che viene riconosciuto dal major splice son, e anche in questa maniera con l'utilizzo di diverse splice son riesco anche a controllare, no, un alternative splicing diverso, okay? E vi ricordiamo anche questi siti possono essere bloccati di proteine, che anche può essere dopo un indirizzo, no, praticamente su un splice, su un utilizzo di un certo specie tipo di splice sono minore o maggiore. Possiamo immaginare se io qua si lega una proteina su queste splice site qua, sul GU, significa che questo GU non può essere riconosciuto dal splice sono maggiore, significa il minore cerca di fare qualcos'altro, no? Si prende queste 5' minore su queste impone, e questa è una possibilità di regolazione. Un altro modo, okay, per l'utilizzo delle splicing alternative per ottenere, no, una certa caratteristica di espressione genica sul livello delle proteine è praticamente anche di utilizzare un alternative splicing per creare una RNA matura che ha un stop codon anticipato, okay? E queste vediamo in questo esempio qua. Abbiamo praticamente tre varianti del splicing che vengono indicate di queste linee, okay? E abbiamo tre prodotti, okay? Three splicing products. Due portano alla produzione di una proteina, perché vediamo qua il start codon nell'esone 1 e il stop codon nell'esone 4, va benissimo. Però in questi event qua viene prodotta una trascritta matura che contiene un esone, ok? E all'interno di questo esone si trova un stop codon anticipato. Significa che produco un RNA, e questo Ugo dovrebbe essere qua, ho fatto un errore nella figura, ok? viene praticamente prodotto un RNA che ha un stop codon anticipato, significa, parte la traduzione, però viene creato una proteina che non è piegato in modo corretto perché non ha la sua lunghezza che doveva avere, significa certi domains non si riescono a piegare bene, ok? Questo viene riconosciuto da un problema della cellula e si attiva un meccanismo all'interno della cellula che si chiama nonsense mediated RNA decay, che assicura adesso che queste nonsense RNA, no, che non produce una proteina funzionante, viene degradato. Significa, se io attivo questo meccanismo di alternative splicing in un certo tipo di tessuto, posso praticamente eliminare il trascritto di questo gene da questo tessuto, da questo tipo di cellula specifica. Okay? Significa anche lì, con l'alternative splicing, possono essere utilizzate stop codons anticipate, che mi interrompono praticamente la traduzione, e questo viene riconosciuto come un errore che causa dopo la degradazione dell'RNA. Okay? Bueno, la prossima volta parliamo adesso di altre metodologie, strategie, no? Come possiamo modulare il splicing, okay? E vi faccio vedere altri esempi nella patologia che dove il splicing alternativo è deregolato e vengono prodotte proteine diverse che dopo sono importanti per la tumor formation. Per esempio, esistono vari tumori, per esempio, se mi ricordo bene, la pancreas, dove ci sono mutazioni, e una di queste mutazioni causa un splicing alternativo di un gene e produce una proteina che è danneggiata della cellula, causa dopo la trasformazione. Okay? Bon, per questa lezione è importante, ok, il splicing